Questo programma è presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo futuro.
Osimhen sì, Osimhen no. Resta o non resta in prestito, questo è molto altro, anche con collegamenti a Castel di Sangro. Vai, vai.
Il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Cara Emanuela Castelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, carissimo Dario Sarnataro.
Salutiamo anche. Sì. Dai.
Insomma, Gigi Soriano in regia, non si può non salutare il mostro sacro di Radio Marte da tutti i punti di vista.
Sì, assolutamente. Remix vari anche del
rimprovera.
Sarracine, eccetera. Va bene, salutiamo anche Catano Gaudiro e Serena Ricalzi che ci hanno preceduto, Giuseppe Varriale. Tutti voi all'ascolto, un'altra ora di calcio, ricordando sempre l'orario nuovo anche della sera 19:20 con Marte Sport Live, sempre con collegamenti anche in digitale, in diretta, in video con Castel di Sangro. Tra un po' andremo da Gianluca Gifoni proprio in Val di Sangro, perché insomma il Napoli continua questo ritiro bis in Abruzzo con varie novità e soprattutto con questioni di mercato molto aperte, ancora aperte su tutte, Victor Osimhen. Dall'Inghilterra, Athletic in particolare, ritengono che possa il Napoli dare in prestito con diritto di scatto Osimhen in cambio dell'acquisto di Lukaku. Io so che non è assolutamente così, ma ci dice qualcosa di più Pasquale Tira, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Pasquale.
Aspetta, prima di esprimerti, ciao, fammi salutare anche Gianluca Gifoni in diretta video, quindi canale 183, ma anche radiomarte.it e app per chi vuole vedere anche in video la nostra
Eccolo
trasmissione
lì.
Da Castel di Sangro in completo bianco. Ciao Gianluca, buongiorno.
Ciao Gianluca.
Buongiorno a tutti, buongiorno a Dario, a Emanuela, siamo a Piazza del Plebiscito qui a Castel di Sangro, ci siamo messi all'ombra perché ci sono 40 gradi al sole, quindi anche qui. Per cui è impossibile stare qui. Napoli ha terminato da poco il suo allenamento della mattina a porte chiuse, quindi per tifosi e giornalisti nessuno ha potuto guardare la seduta dell'allenamento. Questa sera alle 18:15 invece ci sarà la seduta libera, ma nel pomeriggio banche, calcio e impresa con una serie di personaggi del tessuto economico italiano, nazionale e anche abruzzese, con la partecipazione di Aurelio De Laurentiis. Alle 17 lo andremo a seguire al Teatro Tosti qui al centro del paese. Però insomma le notizie di mercato sono quelle che tengono banco anche tra i tanti tifosi che sono presenti.
Allora,
qui
aspetta, Gianluca,
a Castel di Sangro,
perché ci aggiorna su questa ipotesi prestito di Osimhen che noi pensiamo di escludere certamente con diritto di riscatto, ma Pasquale Tina qualche informazione in più. Pasquale.
Sì ragazzi, allora per quanto riguarda Chelsea, no, perché oggi ne ha parlato di Athletic, io vi dico che al momento è uno scenario, non credo che al momento ci sia una trattativa. Comunque il Napoli non ha alcuna intenzione di dare Osimhen in prestito al Chelsea, come si legge in Inghilterra.
Specie con diritto, con no? Diritto. Possiamo ipotizzare un obbligo come acquisto ratizzato.
A me risulta che il Napoli possa impostare l'operazione col Chelsea con Lukaku per 70 milioni di euro. Valutazione di Osimhen 100 milioni. E non credo il Napoli voglia derogare da questa... a questa cifra, che poi la cifra che sarà diciamo ribadita anche al Paris Saint-Germain qualora insomma il Paris Saint-Germain tornasse sul Men, cosa che secondo me non va esclusa ancora. Perché è chiaro che c'è un po' un gioco delle parti con il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain, ricordiamo che voleva comprare Osimhen e Quara.
Sì.
Il Paris Saint-Germain voleva Quara. Il Napoli diciamo anche diciamo, ricordate quando ha detto insomma si è contattato un calciatore sotto contratto senza chiedere permesso. Sì. Quindi diciamo che i rapporti non sono più idilliaci come un tempo, almeno in questo momento, e quindi c'è stato diciamo questa offerta di 80 milioni che il Napoli non ha preso in considerazione, ma neanche un'offerta, quest'idea, per esempio almeno ha fatto
diciamo un'ipotesi, uno scenario di
esatto,
mercato,
valutare l'ipotesi di voler spendere 80 milioni.
Tanto ricordiamo, scusami, 339-666-990 per i vostri messaggi su questa ipotesi di prestito, cessione, che ne pensate? Si
poi
arriva
premetto
al 30 luglio, scusami, anche 0816-3663 per intervenire in diretta. Manuela.
No, chiedevo Pasquale, ma qualora non arrivasse al Napoli la proposta, una proposta che si avvicini ai 100 milioni di euro, poi che succede? succede? Osimhen rimane a Napoli, si deprezza ulteriormente il costo del cartellino, perché poi si arriva a ridosso della scadenza nel 2026. Qual è lo scenario ipotizzabile?
Se devi darlo in prestito con diritto, io me lo terrei.
No, certo, assolutamente.
Sì,
no, dicevo, indipendentemente da questo, da questa offerta, da questa, diciamo, trattativa che dicono esserci con il Chelsea, ma indipendentemente da questo, se al Napoli non arriva la proposta da 100 milioni, il Napoli trattiene Osimhen?
Perché no?
Ok, allora andiamo da Gianluca Giuffrino a Castel di Sangro, c'è anche un ospite. A te Gianluca.
Eccoci qui a Piazza del Plebiscito nel giorno numero 6 del ritiro del Napoli. Siamo con un allenatore, Paolo Specchia. Buon pomeriggio, mister.
Buon pomeriggio a te chi ci ascolta.
Allora, mister, siamo al sesto giorno di ritiro a Castel di Sangro, ce ne sono stati altri 11 a Di Maro, quindi 17 giorni di lavoro per Conte con la squadra al completo, però da poco meno di una settimana. Allora, che cosa ha preparato per il prossimo anno? Lei avrà visto che il 3-4-2-1 è l'indirizzo con cui il Napoli dovrebbe giocare.
Ma guarda, io sono convinto che qualsiasi modulo, qualsiasi sistema, per usare un termine ancora più giusto, contro i usi, lo saprà far bene e meglio di quanti abbiamo visto l'anno scorso, i tre che si sono succeduti dopo Spalletti alla guida del Napoli. Quindi io ho fiducia in Conte. Poi se non li danno i giocatori, perché in effetti siamo arrivati già alla fine di luglio, ma la prima punta chi sarà? Osimhen sicuramente andrà via, Lukaku non si prende, cioè, vedo che c'è anche un pochino di arrangiamento che non mi aspettavo. Speravo e credevo che da Castel di Sangro già il volto della squadra comincia già a delinearsi, cioè che almeno i tasselli sarebbero stati riempiti tutti. Invece vedo che ancora c'è qualcosa da fare.
Si può lavorare senza l'attaccante centrale titolare?
Si può lavorare in qualsiasi modo, però è chiaro che non in maniera giusta, non in maniera ottimale, eccellente. Se io ho il mio giocatore, io comincio a lavorare con tutti quelli che sono i meccanismi più sofisticati per poter valorizzare la prima punta che ho, la testa di ponzo del mio attacco. Se non ce l'ho e devo avere o Raspadori o Simeone che magari va via, sappiamo che va anche lui lì. Osimhen che non si schiera sta qua, ma non si può schierare, perché giustamente che fa? Se sa che non ci puoi, se Conte sa che non può contarci, non lo fa neanche a Parigi, giustamente.
Eh sì.
Una curiosità su Buongiorno, perché lei, insomma, suo figlio lavora al Torino, quindi da tanti anni conosce molto bene Alessandro Buongiorno, che ieri si è presentato alla stampa e al pubblico. Mi è sembrato molto convinto. Lui era un leader a Torino, lui ha detto è pronto a fare il leader di questa difesa, che forse era la cosa che è mancata l'anno scorso.
A tutti i crismi per essere leader, perché è un ragazzo che al di là del fatto tecnico si è laureato, ha studiato, è uno che ha le idee chiarissime. Io credo quindi che sotto questo aspetto le caratteristiche del leader ce l'ha, spero che lo dimostri in campo. Io sono convinto che farà bene, perché dei nuovi centrali difensivi in Italia credo che lui, Scalvini e Calafiori poi sono i tre migliori in assoluto.
Su questo Gianluca,
noi siamo qui Dario.
Sì, no, infatti, a parte domanda Paolo anche su Buongiorno, però riascolterei proprio Buongiorno che ieri in conferenza stampa, un piccolo stralcio, ha fatto riferimento sia alla sua voglia di vincere a Napoli, ma anche alla sua posizione preferita.
Sì, beh, ovviamente quello di poter migliorare ancora, di poter crescere tanto, di poter vincere tanto con questa maglia, sarebbero sicuramente sono dei sogni che mi sono prefissato. Per quanto riguarda posizione, il modo di giocare, ho giocato un po' in tutte le posizioni in questi anni. Nell'ultimo anno ho giocato maggiormente centrale nella difesa 3, però l'anno prima avevo giocato anche braccetto a sinistra, posso giocare nella difesa 4 da difensore centrale mancino, quindi non ho problemi. Appunto nell'ultima stagione ovviamente, dove forse è stata la stagione in cui ho fatto meglio, l'ho fatta giocando centrale, quindi insomma forse è quello ruolo che in questo momento rispecchia di più quelle che sono le mie caratteristiche, però anche negli altri ruoli non ho problemi a giocare.
Insomma, poi è pronto a fare tutto per Conte, per il Napoli, però da difensore centrale si trova meglio e soprattutto ha giocato meglio, giusto?
Sì.
Manuela?
Sì, direi proprio di sì. Vai Gianluca.
Lo domandiamo a Paolo Specchia. Buongiorno, l'abbiamo sentito adesso, insomma l'ultima stagione l'ha giocata da centrale, la difesa 3, però lui ha fatto anche, lo chiama braccetto a sinistra, il terzo di sinistra, ha giocato anche nella difesa 4. Qual è il ruolo ideale per il giocatore Buongiorno secondo le sue caratteristiche?
Ma è troppo giovane per definire se si trova meglio a fare il centrale oppure il laterale sinistro di questa difesa a tre. Io dico l'uomo di sinistra, il centrale di sinistra. Questo braccetto è anche una deformazione che non, io non sposo, sono della vecchia guardia. Quindi centrale di destra, centrale di sinistra e il centrale. Così si dovrebbe etichettare i tre difensori. Comunque io credo che il ragazzo è talmente bravo che con uno come Conte può solo crescere, quindi sarà Conte a definirne poi le qualità in assoluto e a dargli anche il ruolo fisso, il ruolo che può interpretare al modo migliore per il bene del Napoli.
Ma come difesa, la difesa ideale per Paolo Specchia con i giocatori che nel reparto ha a disposizione oggi il Napoli? Ci sono Rachman, Buongiorno e Rafa Mari. Poi ci sono Nathan, Juan Jesus e ce n'è un altro.
Rafa Marin.
E Oliver, Rafa Marin l'abbiamo già detto, sono questi cinque mi pare, Nathan,
Oliver,
Ostigar, ricordiamo, ufficiale a Rennes da questa mattina.
Rafa Marin, insomma sono cinque, poi ci sarebbero Olivera e Di Lorenzo adattabili da esterno a sinistra o esterno a destra dei tre. La difesa migliore da confezionare con questi giocatori a disposizione, qual è?
In questo momento, se io dovessi affrontare una squadra oggi con gli uomini che è il Napoli oggi, io farei Rachmani, Buongiorno, Gian Jesus, perché non mi convince Rafa Marin, troppo giovane, direi, non voglio per questo bocciarlo, però non mi pare che abbia l'autorevolezza, la prestanza, proprio la capacità per le esigenze nostre di fare il titolare in questo anno. Potrà fare 5-6 partite, ma non lo vedo un titolare, anche se è stato il primo acquisizionato, una cosa un po', direi, abbastanza particolare, però io lo giudico per quello che ho visto. Poi che ho visto anche qualche filmato al di là di quello che poco ha fatto a Napoli fino ad ora, non mi ha mai convinto. Quindi a questo punto rispolverare per forza di un gesto di sinistra, perché Buongiorno centrale, Rachmani a destra, perché altrimenti avremo due mancini, cioè Buongiorno Gesù a sinistra e Rachmani potrebbe fare lui centrale, ma dovendo scegliere in questi gli uomini che compongono la rosa attuale del Napoli a Castel di Sangro oggi, io farei Rachmani, Buongiorno e Gian Gesù.
In chiusura, è stata celebrata la tecnica, la strategia di Conte di utilizzare un mix tra lavoro a secco e lavoro col pallone. Lavoro a secco molto intenso già da Di Maro, anche ieri pomeriggio è stato un lavoro solo atletico con ripetute una ventina di giri di campo e una ventina di in gruppone corsa da una porta all'altra, quindi abbastanza faticoso anche ieri, abbiamo visto giocatori stremati dopo allenamenti. Questo mix è giusto e corretto secondo Paolo Specchia?
Per me è benaugurante. Se si facesse tutti quelli che sta facendo, come lavora Conte, come lavora Iurici, Gasperini, e si trascura un po' l'idea che il calcio è un gioco dove esclusivamente bisogna usare l'attrezzo, sì, l'attrezzo ha la velocità elevatissima, intensità elevata, ma anche il lavoro a secco, le ripetute mancano perché siamo quelli che corriamo di meno e bisogna correre con la palla, ma ti abitui meglio se tu distendi la gamba. Molti infortuni non sarebbero capitati se si lavora sempre sul breve, frenate corti, 5 metri, 10 metri, 6 metri. Quando si faceva un bel 300 o addirittura un 600, le ripetute dei 1000 che faceva Zeman in testa, che molti hanno seguito, me compreso, incidenti quasi nulla, pochissimi, nonostante si giocasse, vero, di meno, ma si giocasse lo stesso da allora. Quindi bisogna lavorare anche nel a sé, okay, che fa benissimo Conte a farlo. Io sono per Conte tutta la vita.
Grazie a Paolo Specchia, tra poco avremo Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport con noi. È tutto per il momento da Castel di Sangro, lì nello studio.
Grazie Gianluca.
Dato che Dario siamo proprio al ridosso della pubblicità, io vorrei lasciare i nostri ascoltatori con questo quesito a cui invito a rispondere. La stessa domanda che ha posto Gianluca a Paolo Specchia, tra Juan Jesus, Rachmani, Rafa Marin, Buongiorno e Nathan, chi scegliereste come i tre centrali di difesa?
Sì. No? Scriveteci.
E poi soprattutto, visto che ne manca uno nelle rotazioni, se dovrebbero essercene sei giocando con una difesa a tre, lo fareste un altro acquisto? A questo punto vi accontentereste di un adattamento di Lorenzo o appunto di Olivera nel ruolo, nel terzetto diciamo arretrato? Detto questo, 339-666-9990, rispondeteci, torniamo tra pochissimo.
Allora, vari messaggi dopo la domanda di Emanuela. Il terzetto difensivo come deve essere composto? Ascoltiamo questo messaggio vocale. Eccolo.
Di Lorenzo Buon pomeriggio, sono Salvatore. Allora, ciao. Quanto riguarda la difesa, dipende di Lorenzo Conte dove lo vuole mettere. Se lo mette a braccetto, la difesa è di Lorenzo. Rachmani, buongiorno. Se invece di Lorenzo fa il quinto, allora la difesa sarà Rachmani, buongiorno, Olivera.
Ah, ma quindi credi in di Lorenzo Olivera come braccetti, in pratica. Altro
io
messaggio.
La vera risposta è che meno male che abbiamo preso buongiorno, perché al di là dell'esaltazione con Conte già si punta in auto, ma i nomi che mi fate mi lasciano molto perplesso.
Sono i cinque attuali,
mi fanno ritornare all'anno scorso.
Quelli sono.
Io vedo una situazione di difficoltà proprio nel completare nella rosa attuale.
Quindi prenderesti un altro difensore, mi sembra di capire. Altro messaggio vocale, poi andiamo da Gianluca Casteldisangro con altri ospiti.
Ragazzi, difesa assolutamente. Rachmani, buongiorno Nathan. Questo è Rachmani, buongiorno Nathan. Di Lorenzo e Olivera sulle fasce.
Ah, quindi non Spinazzola.
Quindi però in questo caso, se Di Lorenzo e Olivera appunto vengono considerati come i due quarti, diciamo, no, di centrocampo, quindi anche nel gioco delle rotazioni manca un difensore centrale. Che poi il Napoli, non dovendo giocare
ripetiamo, sono valutazioni che vengono fatte in base a un budget di mercato, nel senso che piuttosto che prendere un altro difensore, che io prenderei magari cedendo Nathan o Juan Jesus. Ci sono disponibilità in un certo senso, prendo più un centrocampista, prendo più un laterale, prendo più un altro diciamo trequartista o ala, e poi c'è anche la questione di lista, che noi possiamo in Napoli come tutte le squadre non può avere più di 17 giocatori più 4 formati vivaio italiano e 4 del proprio vivaio, quindi è chiaro che c'è un limite in questo senso. Andiamo da Gianluca Casteldisangro.
Eccoci qui da Piazza del Plebiscito a Castelisangro nel giorno numero 6 del ritiro precampionato del Napoli, seconda fase dopo il Trentino. Siamo con Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Gaetano.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, cominciamo con il gioco della difesa, con i giocatori a disposizione. Rachmani, buongiorno. Rafa Marin, Nathan e Juan Jesus. Qual è il terzetto ideale con questi giocatori a disposizione?
Cedimi una divagazione sul tema, uno che ancora non c'è qui. Secondo me il mio trio ideale, poi deciderà Conte, buongiorno centrale, Rachmani a destra, che tra l'altro a Verona faceva anche l'esterno in una difesa a 4, quindi è portato a destra in quella zona, e a sinistra Olivera. Do una chicca: pochi giorni fa Bielsa, facendo un bilancio della nazionale uruguayana, ha definito Olivera quello che è più cresciuto di tutti e lo ritiene uno dei difensori sudamericani più duttili in circolazione, uno dei migliori, e che il calcio italiano l'ha fatto crescere. Quindi secondo me, non lo dico io, troveremo un Olivera ancora più forte di prima in una difesa a 3 adattabile a qualsiasi altra evenienza.
Salutone a Gaetano, ovviamente, da parte nostra.
Salutone da parte di Emanuela e di Dario.
Ragazzi, ciao, grazie, ciao Emanuela.
Ti vedevo incuriosito quando abbiamo discusso del mix tra lavoro a secco e lavoro col pallone da parte di Antonio Conte. Tu sei uno che ha seguito professionalmente anche le evoluzioni della Roma di Zeman, che probabilmente aveva questa impostazione, Gaetano.
Io sono curioso, Zeman, sapete, è passato pure per Napoli, quando si dice che mai si era visto a Napoli lavorare in questa maniera. Sono curioso di quella preparazione che fece Zeman allora, ma al di là di questo Conte sta facendo un lavorone. Tra l'altro lo anticipo anche nella presentazione, quando disse sì, adesso si lavora al secco, però la preparazione, facendo presagire questo tipo di preparazione sta facendo adesso. Io mi auguro che vada bene e andrà bene, perché non è un pivello. E questa preparazione atletica, valutando che il Napoli non ha appuntamenti infrasettimanali se non la Coppa Italia, può essere il valore aggiunto dell'annata, perché con questa preparazione alzi l'asticella di sofferenza di calciatori che l'anno scorso non riuscivano a correre neanche 90, e quindi può portare, secondo me, 2, 3, 4 punti in più ad una squadra che riesce a correre 100 minuti netti a partita, con accelerazioni, con pressing, con un modo di stare in campo aggressivo come piace a Conte, e può fare la differenza.
Parliamo di mercato. Osimhen, fase di stallo, quando si sblocca, come si sblocca?
Questo è un problema serio, perché sostanzialmente Conte forse non lo dà a vedere, ma dover lavorare senza il terminale di quelle che poi sono le sue azioni offensive, senza indottrinare gli esterni, che un Kvaratskhelia che è nuovo, che dovrà comunque avere un ruolo decisivo importante, lo stesso Politano, se vogliamo gli esterni in generale, la mediana, con questo gioco che fa normalmente Lukaku è un problema che esiste, anche perché poi sostanzialmente non mi pare che Osimhen sia destinato a poter essere un'alternativa B, non si allena molto, sta facendo chiaramente capire che ha la valigia pronta, quindi secondo me è un problema serio. Ma il problema del mercato in generale che è serio, perché anche nella linea di mediana secondo me Conte ha bisogno di qualcosina, e non potendo sbloccarsi questo con operazioni tipo Caius che deve uscire, e quindi i vari possibili arrivi con Gilmarco, con Brescianini e cose di questo genere, è un po' imballato. Ecco, io non vorrei che questo impasse vanificasse quel grande aiuto che il destino ha dato al Napoli di un calendario che nelle prime 10 giornate, se Napoli fosse già adesso al completo, con questa preparazione, con questo tecnico, con questa rabbia, con questa volontà dei giocatori, queste prime 10 giornate non voglio manco dire come le andrebbe ad affrontare, e invece ci sono questi intoppi che possono dare qualche problema.
Invece sulla tre quarti, sempre in tema mercato, Berardi o Neres, per cercare di trovare un calciatore che abbia caratteristiche diverse rispetto a quelli che ci sono in casa, gli esterni, Politano, Kvaratskhelia e Ngong, per intenderci.
Guarda, io sono un po' incacchiato quando sento il nome di Berardi, vuol dire che, cioè, a me viene l'orticario. Non nulla contro il ragazzo che non cioè, ma uno che ha 31 anni, che è retrocesso, che deve recuperare appieno dall'infortunio in una zona del campo dove stavamo strapieni, cioè deve Berardi e Ngong, che secondo me è molto meglio laterale che non farlo partire centrale, e Politano che ha tirato la carretta per anni, è stato decisivo all'inizio nell'anno dello scudetto, cioè si va a ipotizzare nomi di doppioni, mentre io invece vorrei un bel doppione di nome di grido in mediana. L'operazione che non si è fatta in difesa ed è anche plausibile quella di Hermoso, la vorrei con un senatore a centrocampo per esempio, invece andiamo a cercare doppioni in zona del campo dove davvero c'è un sovraffollamento inaudito. Poi abbiamo uno come Raspadori, leggo a volte gente che se ne priverebbe una bellezza, lo scambio con Chiesa, secondo me Chiesa non verrà, perché è snob, perché vuole la Premier League e perché c'è un ingaggio che non potrebbe avere al Napoli e lui vuole rilanciare con la Juventus, quindi andiamo a puntare quelli che veramente possono essere gli innesti giusti, e penserei un po' più a centrocampo, perché il Napoli ha problemi a centrocampo in interdizione che sono ormai atavici.
Però Berardi sa tirare le punizioni, il Napoli non ne ha di giocatori che le sappiano tirare.
A me risulta che pure Raspadori riesce a tirare qualche punizione, poi se dobbiamo tenere uno in campo di 30 anni a beneficio di qualcun altro che fa un lavoro molto più oscuro, io sono un fan di Politano da sempre, perché uno che tira la carretta fa poche calcio champagne e effetti speciali, però alla fine è quello che sta lì, macina, marca, corre e fa, quindi Berardi viene da fuori a 31 anni con queste situazioni, io direi veramente puntiamo alle cose importanti e soprattutto aggiustiamo il centrocampo come vuole Conte.
Ok.
Studio.
Beh, ringraziamo Catania Imparato, un abbraccio forte, siamo già in zona pubblicità per questo.
Ciao a tu.
Un abbraccio.
Però che bello insomma sentir parlare così di Politano, secondo me troppo spesso sottovalutato.
Sì, io sono d'accordo totalmente con Gaetano, prenderei un big tra virgolette a centrocampo, il Napoli effettivamente ne ha già 4, Ngong, Politano, Raspadori e Kvaratskhelia in quel settore lì, fermo restando che poi Conte valuterà ulteriormente quelli che ha.
Se dovessero partire, allora esatto, si consente. Però un po' troppi interrogativi, perché è scivolato via un mese di mercato, quindi ne restano altri 30 giorni, 31 giorni.
E un mese preciso, tanti, il 30 agosto chiude.
Sono quindi tanti interrogativi a cui bisogna rispondere. Le prossime settimane saranno decisive. Non vorrei che l'affare Osimhen stesse un po' bloccando tutte le altre ore.
Un pochino sì. Tra l'altro arrivano molti messaggi da parte vostra. Continuate a scriverci al 339-666-9990. Tra un po' ascolteremo anche una parte di Buongiorno che parla di attaccanti. Pasquale Tina per un altro flash di mercato, perché Ostigard è ufficiale a Rennes. Questa mattina anche parole al Mire per il Napoli, 2 anni bellissimi, 7 milioni che entrano nelle casse del Napoli, quindi capiamo un po' i momenti di centrocampo, Antonio Giordano e molto altro con Gianluca Gefuni, sempre da Castel di Sangro, quindi pubblicità. Eccoci cari amici, sempre in diretta da Rio Sarrataro, Manuela Castelli, in diretta da Castel di Sangro, inviato Gianluca Gifuni con l'aiuto, con il saluto ai nostri amici sponsor di questo speciale da Castel di Sangro. Messaggio vocale, poi ascoltiamo anche Buongiorno, Pasquale Tina per un flash di mercato, Antonio Giordano, insomma tante cose. Però Gianluca, ascoltiamo il messaggio.
Grazie, buon pomeriggio Stefano. E chi mai ha parlato male di Politano? Il Napoli dell'anno scorso che ha tirato la carretta a Nanza.
Bravo.
L'unica che si ha fatto massa 30 per 40 è stata proprio Politano.
Infatti.
Buona giornata.
Beh, caro amico, in realtà non è così. sì, perché qualcuno dice Politano è una pippa, insistete con Politano, vabbè, questo amico non si firma.
Ma capite una cosa soltanto,
che una pippa sia assurdo. Andiamo ad ascoltare con Gigi Suriani, che ha sei mani in questo momento. Buongiorno, che parla di attaccanti. Gli attaccanti più forti da lui affrontati sono stati, ascoltiamo.
Allora, l'attaccante con cui ho avuto più difficoltà, sicuramente Victor è stato
Osimhen,
perché conosciamo tutti la sua forza, la sua velocità, quindi sicuramente è stato molto difficile da marcare. Per il gioco che avevamo nel Torino, quindi molto uomo contro uomo, devo dire che contro Lukaku è stato molto difficile, perché essendo lui
che risposta lui intelligente,
riuscendo a coprire palla bene, ovviamente marcarlo non è mai facile quando giochi uomo contro uomo. Però appunto ci sono tanti attaccanti forti, poi alcuni magari sono in giornata no, altri invece ti tirano fuori il jolly, quindi è sempre difficile. La cosa che conta, la cosa che cambia secondo me, ed è una cosa che noto che mi aiuta tanto in queste cose qui, è quella di studiarli molto. Cerco di osservare molto i loro movimenti, ma più che i loro movimenti il modo in cui i compagni servono i palloni. Quindi appunto è difficile sicuramente con tutti, però i nomi te li ho fatti.
Osimhen e Lukaku.
No, diciamo che se vuoi mantenerti super partes e aziendalista, devi prendere esempio da Buongiorno.
Dal dottor Alessandro Buongiorno.
Dottore, esatto,
non è che è laureato.
È estremamente intelligente in questa risposta, devo dire. 339-666-9990. Continuate a scriverci, come sta facendo anche il nostro amico Antonio, che dice: l'accordo tra Osimhen e il Napoli prevede una data oltre la quale la clausola non si applica più. Noi non lo sappiamo.
Sì, c'è una data, sembra. Ma il resto del messaggio non
se Osimhen dovesse restare, si allunga il contratto e si spalma lo stipendio mantenendo la clausola.
Questo è il tuo, diciamo, augurio, o è quello che sai? Noi non risulta,
no,
ma
non
rispettiamo
risulta.
Quello che dici, ma non risulta assolutamente. Gianluca Gifuni da Castel di Sangro, eccoci.
Eccoci qui in mancanza della signora Uccello, collega, e noi abbiamo però per San Natale dedichiamo il vizietto, ecco. Abbiamo Marcello Altamura.
Il sole fa male.
Tenete lì.
No, piuttosto siamo saluta mio carissimo amico.
Toglietevi dal sole.
Di Napoli,
carissimo amico Marcello Altamura.
Un saluto al mio amico Dario, che smentisco questa cosa clamorosa. In realtà Gifuri avrebbe qualcosa da raccontare, ma facciamo.
Lasciamo stare.
Saluto di Marcello, ricordiamo. Ho condiviso cronache di Napoli, scritture, eccetera. Parliamo di altre cose, ma che ascoltatore non
serve. Ecco, va bene. No, io volevo chiedere a Marcello, visto che stiamo facendo questa sorta di sondaggio sulla difesa, con i giocatori che oggi ha il Napoli a disposizione nel reparto, cioè Buongiorno, Rafa Marin, Rachmani, Nathan, Juan Jesus, senza contare Oliveira di Lorenzo, che si possono adattare, qual è il terzetto difensivo ideale in questo momento per Marcello Altamura?
In questo momento Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno.
Quindi, come vedi, tutte e tre specchia imparato Altamura, tutte e tre differenti. A proposito di Di Lorenzo è stato provato nell'ultima amichevole, vedremo se domani sarà riproposto in quella zona del campo. Dovesse essere riproposto, significa che per Conte è più di un'idea, è quasi un convincimento quello di farlo giocare lì, no?
Sì, ma io credo che Conte si stia convincendo di farlo giocare lì, soprattutto le performance di Mazzocchi a destra nei 4, nei 5, come lo vogliamo leggere, lo convincono. Quindi secondo me, perché no, anche perché noi non abbiamo visto Oliveira, che deve tornare, e Oliveira in nazionale gioca nei 3 in difesa, quindi voglio dire è un ruolo che può fare tranquillamente. Per cui secondo me l'idea è che il Napoli adesso non si strappi i capelli per trovare un altro centrale difensivo. Conte sta valutando Nathan, l'ha fatto partire nell'amichevole con Legnazia titolare proprio per valutarlo, e quindi prenderà una decisione. Magari il Napoli, l'assetto difensivo resterà così com'è.
Ecco, assetto difensivo con Di Lorenzo a destra, siamo con a Marcello Altamura, ridevo per il vizietto e per le cose da raccontare, va bene, non
mi così, però instilli il dubbio,
isterica, diciamo.
No, diciamo instilli il dubbio nei nostri ascoltatori, sono cose sì, di,
no, perché stamattina sopra, si è presentato uno con una fascia in testa, sembrava Sandokan con la voce di
Sudore, vabbè, lasciamo perdere,
andiamo avanti.
Non era De Pai che gioca con la fascia in testa, non era De Pai.
No, non era lui e non era neanche che giocava la fascia in testa in Inghilterra. Te lo dico, Bale giocava anche con la fascia,
ma anche
con la fascia.
Di Pai all'europeo, ricordiamo, europeo.
Allora, Marcello, Osimhen in fase di stallo, ne abbiamo parlato. C'è qualcuno che stamattina punta il dito sul Chelsea e su uno scambio eventuale tra i due giocatori, Lukaku, Osimhen, scambi di prestiti. Qualcuno che invece non ci crede. Qual è la realtà dal tuo punto di vista?
Allora, la realtà è che purtroppo di offerte sul tavolo ufficiali con soldi veri, soldi che potrebbero soddisfare il Napoli, per Osimhen non ce ne sono. Questa è la verità, al di là di tutte le chiacchiere. Io credo che la strada col Chelsea sia percorribile, perché metterebbe insieme due esigenze, cioè quella del Napoli di togliere Osimhen dalla rosa e di accontentare Conte, perché poi, voglio dire, una delle prime richieste che l'allenatore ha fatto al Napoli è Romelu Lukaku, questo credo che sia ormai di dominio pubblico, e quindi è una strada da percorrere. Non so se è quella che poi porterà allo sbocco per risolvere la vicenda, perché ovviamente ci sono due valutazioni diverse, no? Il Chelsea valuta 35-40 milioni Lukaku. Il Napoli, Osimhen lo valuta almeno 100 milioni, se non 120 milioni della clausola rescissoria, e quindi bisognerebbe trovare una quadra. Lo scambio dei prestiti potrebbe essere una strada per quello.
Grazie, allora, a Marcello Altamura. Sì. Facciamo così, prima di darvi la linea.
Aspetta. Sì, però prima fammi salutare Antonio Giordano che ci aspetta al telefono qualche secondo. Antonio, buongiorno.
Sto qua ragazzi.
Ciao Antonio.
C'è anche Emanuela Castelli.
Solo una domanda, tu avresti una domanda
risposto solo con la Castelli presente, ecco. Ma Gianluca da Castel di Sangro con qualche tifoso.
No, perché diciamo, l'atmosfera è tranquilla, serena qui a Piazza del Plebiscito. C'è qualche tifoso, questo amico, il suo nome?
Luigi.
Luigi, solo una domanda. Stiamo chiedendo in giro, abbiamo chiesto a vari colleghi, con i giocatori che ha a disposizione oggi in difesa del Napoli, nel reparto, cioè Nathan e Juan Jesus, Raccamani, Rafa Marin e Buongiorno, con Oliveira e Di Lorenzo adattabili, quale sarebbe il terzetto ideale in questo momento con questi giocatori a disposizione?
Secondo me potrebbe giocare con Di Lorenzo, Braccetto, il top, secondo me. Ok, un altro.
Lorenzo, poi gli altri due
ci mettiamo Ragmani dall'altra parte e Buongiorno centrale, che è stato preso per quello, per fare il centrale, quindi.
E da dove viene con la maglia del Napoli?
Io vengo da Pescara, faccio tutti i giorni su e giù, quindi è una bella sfacchinata, però si fa per il Napoli.
Complimenti.
Grazie,
buona permanenza. Cari amici, insomma, avete sentito Di Lorenzo, sì. Buongiorno, Rachmani.
Che dici, lo chiediamo anche a Antonio Giordano? Che dice Gianluca?
Certo, Rachmani, buongiorno Marin, Rachmani, buongiorno Juan Jesus. Insomma, le abbiamo sentite un po' di
ricordando
soluzioni.
Sentiamo che Enrico Fedele diceva ieri, per me giocheranno sicuramente Rachmani, buongiorno Rafa Marin. Anzi, Rachmani, Rafa Marin, centrale, e buongiorno Antonio.
Per me gioca Buongiorno e gli altri due li scegliete voi.
No, per te chi gioca? Questo no, siamo d'accordo no, tutti. No.
Buongiorno è imprescindibile. Poi gli altri dipende dalle condizioni, dalle valutazioni che fanno gli allenatori che li vedono tutti i giorni. Io continuo a pensare che Rachmani abbia semplicemente sofferto tutto quello che ha sofferto, la sindrome da scudetto, vogliamo chiamarla, la squadra l'anno scorso, e anche da caos, si potrebbe dire. Però l'acquisto di Buongiorno è l'acquisto che dimostra la limpidezza di idee che sono già oramai in fase di composizione.
Sicuramente. Poi serve o non serve un altro difensore? Serve più il centrocampista? Prima, poco fa, che te ne ho imparato, diceva no, io non prenderei neanche un giocatore alla Berardi, perché il Napoli in quel settore è pieno di elementi, prenderei più un centrocampista, diciamo, big, un po' più solido di esperienza. Che dice Antonio?
Ma sai, un centrocampista solido ce l'hai. In geometria, in... c'è anche materia grigia, ecco, ed è Lobotka. Uno solido atleticamente ce l'hai, ed è Anghissà. Altri ne hai, non farebbe male, onestamente. Però è chiaro che devi farlo sempre secondo quelle che sono poi le indicazioni del mercato, cioè non dobbiamo entrare in una dimensione diversa, in una logica anche analitica diversa, cioè quella che non possiamo non tenere presente che nell'organico ci sono dei giocatori che non è che può tenerne 40.
Stando così le cose, Antonio, su che reparto pensi il Napoli dovrebbe necessariamente intervenire? Addirittura se il Napoli potrebbe o dovrebbe dotarsi di un titolare, non di una riserva all'altezza, ma di un titolare che tu pensi potrebbe aiutarlo a renderlo più competitivo?
Sai che sarò pazzo, forse un po' lo sono, ma credo che quella che più o meno qualcuno potrebbe tratteggiare come la formazione teoricamente il titolare, ma stiamo parlando al 30 di luglio e ci abbiamo un mese di mercato davanti. Quindi c'è anche un po' di beneficio di inventario in tutto questo, no? Si è già solida. La solidità che viene conferita a questa squadra dalla storia, dalla personalità, dall'autorevolezza del suo allenatore. E poi devi andare a cercare gli uomini giusti. Per me un uomo giusto sarebbe Kurt Meiners, ma è troppo facile.
Sì.
Cioè, mi piace dire le sciocchezze in libertà.
No, beh, sciocchezze, cose però scontate.
Però
Kurt
Meiners titolare, poi al posto di chi?
Al posto di chi? Gianluca anche, da Castel di Sangro, Gianluca, questi castelli.
Kurt Meiners accanto... Copanes canta a Cavaraschelli, dietro la punta, lì, al posto di tutti gli altri.
Ha giocato anche nell'Atalanta, effettivamente.
Perché potrebbe dare una mano anche alla mediana, ovviamente.
Importa no. Ma non saluti Antonio Giordano, caro Gifuni. Ce l'hai con lui? Che è successo?
Io lo saluto affettuosamente. È lui che non vuole salutare me, però io lo saluto affettuosamente, con affetto. Con affetto, poi gli racconterò bella atmosfera c'è qui a Castel di Sangro, perché lui ama questi racconti piuttosto coloriti. E detto questo, volevo chiedergli, lui conosce molto bene Zema. Cosa?
Se la suona e se la canta, Gifuni.
Volevo chiederti, Spalletti faceva sin dall'inizio giocare direttamente con il pallone la squadra, sin dal primo giorno, poco lavoro atletico, Conte è agli antipodi, cioè c'è questo mix di lavoro a stecco e di lavoro col pallone che forse addirittura predilige il lavoro a secco, almeno in questa fase, in questi primi 15 giorni di ritiro, se 17 insomma, da quando è cominciata la stagione.
Sai, io credo che le valgano tutte le teorie, soprattutto quelle che sono state poi consolidate nel tempo, e Spalletti ha dimostrato che la sua ha avuto un valore ancora prima che vincesse lo scudetto, perché non dimentico tutto quello che ha fatto nella sua carriera e che ha rappresentato anche per lui la meritata qualifica di innovatore, e a modo suo lo è anche Conte, che è un gran lavoratore, che ha una predilezione particolare per altre forme, altri metodi, altri sistemi. Cioè,
più vicini a Zeman?
Sì, molto vicino a Zeman, bravo, in certe cose concettuali, intendo dire. E poi se uno traduce il nostro pensiero, Conte mi ricorda Zeman o Zeman mi ricorda Conte, vuol dire che insomma siamo messi male, non è quello che vogliamo dire.
Delle assonanze nella preparazione estiva, tutto qui.
Sì, ci sono delle affinità in questo. Cioè, nella ricerca di lavoro, come diceva prima Gianluca, a secco, con Zeman il pallone si vedeva dopo un po'. E credo che per i primi giorni i giocatori non vedessero assolutamente nulla.
Ricordi a Brusson, Antonio? Mamma mia, li vedevamo andare nei boschi, Magoni, gli altri, Caruso, poi tornavano dopo tipo 2 ore.
Ho fatto vari
ritiri. Sono persi. Tu hai fatti molti di più di me, quindi.
No, ma con Zeman ne ho fatti molti.
Perciò dico.
Ho seguito la Salernitana, ho seguito l'Avellino, ho seguito la Lazio, ho seguito il Foggia, quindi.
insomma, so che si stava male, ecco, era quello che sarebbe servito a ognuno di noi per avere un fisico più o meno umano.
Hai ragione. Antonio, ti mandiamo un grande abbraccio, grazie. Ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao ragazzi.
Ciao Antonio.
Tutelatemi i gifuni.
Va bene, va
bene. Come una specie di panda, ecco.
È vero, è vero. Un abbraccio forte a Antonio Giordano. No, ci sentiamo a fine settimana con Antonio Giordano, la settimana prossima. Grazie Gianluca, andiamo in pubblicità, tra un po' Massimo Brambati, che conosce molto bene Antonio Conte, perché poi il tema è: ma in tutta questa situazione di Osimhen che resta ancora in dote a Napoli, Lukaku che sicuramente sta aspettando il Napoli, certo, conferme assolute.
Ma Brambati era in vacanza con Stellini, esatto, o sbaglio?
Quanto, esatto, sì. Quanto starà friggendo d'ansia e quanto sarà scontento Antonio Conte? Ne parliamo tra poco con Massimo Brambati. Allora, 13.50, abbiamo subito il nostro prossimo ospite, sempre collegati in diretta live da Castel di Sangro. Vedete Gifuni inquadrato per gli amici che ci seguono anche tramite TV 183 o anche in streaming. Con noi Massimo Brambati. Ciao Massimo, buongiorno.
Bentornato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie
buongiorno
per essere con noi. Caro Massimo, domanda immediata, poi lascio spazio ai colleghi Emanuela e Gianluca, perché ci domandavamo, ma Antonio Conte in questo momento, visto che tu lo conosci bene Stellini eccetera, sarà più arrabbiato o più ansioso di risolvere la questione Osimhen Lukaku?
Ma userei un altro aggettivo, io userei l'aggettivo concentrato. Concentrato sul lavoro che sta facendo, concentrato sul fatto che non esistono solo Osimhen e Lukaku, ma esiste tutta una squadra ed esiste un obiettivo che è quello di riportare a vincere il Napoli. E quindi io credo che sia molto concentrato su quello, concentrato sul lavoro che deve far fare la squadra, sulla mentalità che deve reintrodurre in questa squadra che l'anno scorso non ha fatto sicuramente bene, anzi tutt'altro, ed è logico che poi in secondo piano c'è questa situazione che, insomma, è logico che lui preferirebbe partire il 18 agosto.
No, perché sai, si ricorda le cose passate, dimissioni improvvise. Non è così arrabbiato, ansioso in questo momento per te?
No, è comunque una squadra questa da completare, perché i giocatori che ci sono vanno bene, ma è una squadra che va completata, e questo è un altro, diciamo così, è un'altra cosa che va puntualizzata. Però da qui al 31 agosto c'è ancora praticamente un mese, quindi sicuramente c'è la possibilità ancora di migliorare questa squadra.
Gianluca Emanuele, Gianluca da Castel di Sangro, vai.
Io ho una curiosità per Massimo Brambati, che, insomma, io a proposito del vice di Conte Stellini, che Brambati conosce bene, durante la presentazione a Di Maro dello staff, Stellini ha celebrato, insomma, le idee chiare dello staff sul gioco, no? Sul gioco che il Napoli attuerà dalla prossima stagione. Però ha anche detto: adesso noi dobbiamo cercare di concretizzare tutta questa idea di gioco che abbiamo, cioè di renderla poi pratica, materiale sul campo. Volevo capire, ma uno staff ha incertezza su come potrà riuscire la propria idea di gioco e da che cosa dipende questa incertezza, secondo Brambati?
Tanto salutiamo, scusami, Massimo, anche Pasquale Tina, con il quale facciamo tra un istante un flash di mercato sul centrocampo. Ciao Pasquale, ben trovato.
Eccomi.
Eccoci, Massimo, prego a te.
Ma no, allora, io credo che la qualità migliore dello staff e naturalmente di Antonio Conte è la concretezza, il cercare di arrivare nel minor tempo possibile e ritornare a vincere nel minor tempo possibile. Le strade lui le ha ben chiare in testa e le ha trasmesse sicuramente allo staff. Il fatto che poi possa trasmettere con successo le proprie idee a un gruppo, questo è sempre e comunque un punto di domanda da
un'incognita.
Quindi non è che è matematica che quello che dice e cerca di trasmettere alla squadra venga poi recepito e attuato, certo, sul campo. Però
Brambati, una curiosità.
Aspetta, fammi fare un flash anche con Pasquale, sul discorso del centrocampo, perché poi così lanciamo un altro piccolo indizio di discussione in questi ultimi minuti. Pasquale, prima nel salutarti, Gilmour o Brescianini, qual è il primo obiettivo del Napoli, ovviamente al netto delle cessioni di Gaetano e Caiuste, dei due?
Secondo me sono avanti su entrambi, tutti e due. Cioè, credo che non appena si concretizzeranno le cessioni, il Napoli al City Gilmour deve, credo, modulare un po' l'offerta col Brighton, però nel momento in cui il giocatore dice che vuole andare via è difficile poi trattenerlo. Questo non vale solo per Gilmour, ma vale per tutti. Brescianini ci hai già lavorato, credo che il Brescianini stia aspettando una partenza a centrocampo, quindi io penso che il Napoli li prenda entrambi, poi dovrà un po' sistemare la lista dei 25, magari cedendo qualcuno, perché Gaetano rientra nel settore giovanile, quindi così com'è non riusciresti a completare la lista. Però credo che questi due acquisti, e se si sblocca Osimhen, io credo che poi il Napoli prenderà anche un altro esterno offensivo, un altro sottopunta che possa giocare con Quara e l'attaccante.
Ok.
Se ci saranno novità lì davanti.
Grazie Pasquale, buon lavoro, a più tardi.
Buon lavoro, ciao.
Arrivederci.
C'è un nostro ascoltatore che al 339-666-9990 chiede a Brambati dove va migliorato ad oggi, 30 luglio, il Napoli secondo lei.
Ma secondo me le idee chiare le ha Conte, e sicuramente il fatto di aver puntato questi due giocatori ha già dato, diciamo così, una parvenza di dove andrà a cercare di migliorare. È certo che Brescianini fa parte di quei giocatori, secondo me, che sono veramente adatti a Mastro Geppetto Conte, che riesce sicuramente a scalpellare bene giocatori di quel genere e a crearne di altri, nel senso Brescianini secondo me arriva che vale 6 e secondo me può veramente diventare un giocatore che vale 8-9 e quindi sono convinto che non l'abbiano scelto a caso un giocatore del genere.
Gianluca, ti ho stoppato.
Ecco, io volevo su questo, volevo su questo chiedere a Brambati una curiosità rispetto anche a quanto diceva Enrico Fedele ieri. Enrico Fedele esaltava il profilo di Gilmour, che arriva dal Brighton, è un giocatore, un mediano metodista, diciamo così, di ordine e copertura, che gioca davanti alla difesa, un po' alla Luca Fusi, se vogliamo ricordarci, un giocatore di tanti anni fa, secondo Fedele dovrebbe giocare con Anguissa e Lobotka, quindi con tre centrocampisti. Poi ci sono i tre difensori, i due esterni di Lorenzo e Spinazzola, e davanti resterebbero Kvaratskhelia e l'attaccante. Ora, volevo chiedere a Brambati se è realisticamente ipotizzabile una soluzione del genere, perché alla fine la fase offensiva sarebbe privata di un giocatore, no? Di un trequartista, e quindi alla fine chi segna? A chi è affidata la fase offensiva? Solo al trequartista e a un trequartista e all'attaccante?
Ma io credo che lui abbia in mente di giocare in fase di costruzione a tre dietro e in fase di non possesso palla tornare a 4, addirittura a 5. Non dimentichiamoci che la forza delle squadre di Antonio Conte è sempre stato l'aspetto difensivo. I gol poi sono arrivati quasi come conseguenza di un aspetto difensivo che ha sempre tenuto, e lui è convinto che con la difesa si vincono i campionati, che non è naturalmente un motto solamente suo, però lo abbiamo visto che, insomma, la storia lo dice: se ti difendi bene a volte basta vincere segnando un gol. E quindi io credo che lui la cosa più importante sia mettere a posto il reparto difensivo e poi di lì ripartire.
Massimo, nel salutarti, il terzetto ad oggi tra i 5 o 7, se vogliamo, difensori a disposizione del Napoli, ovvero Rafa Marin, buongiorno, Nathan, Juan Jesus, Rachmani, Olivera e Di Lorenzo, chi metteresti nei tre titolari? Chi sarebbero i titolari per te?
Ma intanto secondo me Di Lorenzo parte titolare a prescindere,
sicuramente, o di qua o di là, è chiaro.
E poi secondo me anche Rachmani e gli altri, buongiorno, secondo me se la dovranno giocare. Buongiorno è un giocatore che sicuramente crescerà ed è sicuramente uno dei titolari inamovibili.
Grazie Massimo, un abbraccio,
grazie,
alla prossima,
grazie, a voi,
grazie sempre a Massimo Brambati. Allora Gianluca, oggi il Napoli si allena, ci sarà il nostro GIF a vigilare o a osservare gli allenamenti sperando in qualche prova tattica, no? Perché altrimenti diventa un po'.
Eh sì, no, alle 17 andremo al teatro Tosti qui al centro di Casalisangora a sentire De Laurentiis se avrà qualcosa da dire in ambito calcistico sul Napoli, sul mercato, su Osimhen. Magari poi vi riferiremo dalle 19 in diretta all'interno dello stadio Patini durante l'allenamento della sera, che è libero, e quindi saremo lì per documentarvi tutto.
Grazie Gianluca, intanto ovviamente ci ricollegheremo stasera con Gianluca Gifuni lì da Castel di Sangro. Ricordiamo l'appuntamento con Marte Sport Live dalle 19 alle 20,
sì, mi raccomando, orario estivo,
con Francesco Marciano, quindi ci sarà ovviamente in collegamento anche Gianluca Gifuni che ci darà tutte le ultime notizie non solo sulla conferenza a cui parteciperà De Laurentiis, ma anche ovviamente sull'allenamento, anche per rispondere alla tua curiosità se arriveranno un po' di indicazioni tattiche che comunque dovrebbero arrivare domani nella partita contro il Brest. No?
Eh sì, assolutamente, ricordiamo infatti giustamente domani sera alle 20 la partita col Brest, che è finito terzo in classifica, sì, rivelazione della Ligue 1 del campionato francese, quindi un test ancora più importante rispetto, più difficile o comunque più probante, come si diceva, esatto, si dice in maniera più precisa rispetto alla partita con l'Ignazia. Oggi la Castelli è bianconera, vuoi smentire questo amico? Semplicemente
no, solamente,
nel vestito.
Solamente esatto, il top, ecco, esatto, sì, insomma, esatto. Avrei fatto volentieri a meno di leggere questo.
No, 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 volevo darti la possibilità di smentire, perché sì, se si tagliasse leggermente il dito con il foglio di carta uscirebbe sangue azzurro.
Sangue azzurro,
quindi non scherziamo. Bene, va bene. Ci sono Timo e Gigio prontissimi con Sulle Mani, grazie a Gigi Soriani, grazie a voi, grazie a Emanuela Castelli.
Grazie a Dario Sarnataro e a Gianluca Gifuni da Castel di Sangro. A dopo, ciao!
Questo programma è stato presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo